Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner per il nostro consueto appuntamento con Antropottolina, la rubrica di antropologia, storia e archeologia di Ottolina TV. Oggi abbiamo con noi Giuliano Lucarini, musicista esperto di percussioni, che ha condotto anche degli studi antropologici riguardo appunto questa parte degli strumenti musicali che sono le percussioni. Buongiorno, buonasera, anzi, Giuliano.
Buonasera Gabriele, buonasera a tutti.
E allora, guarda, innanzitutto ti faccio una domanda un po' di presentazione. Come nasce questa passione per le percussioni? Qual è il tuo percorso di avvicinamento a questo mondo?
Ma io mi sono sempre interessato di musica. Con i tamburi è stato un approccio all'inizio molto spontaneo, istintivo. Mi sono ritrovato a suonare senza sapere, insomma, senza aver preso lezioni. E mi sono a un certo punto liberato, cioè avevo 20 anni, era il 90, e ho cominciato a suonare liberamente. Quindi da lì poi piano piano ho cominciato a studiare e nel frattempo facevo anche l'università. Quindi parallelamente facevo filosofia, non antropologia, però col fatto che suonavo gli strumenti lentamente, percussioni africane, cubane, brasiliane, mi richiamavano, insomma, non solamente la musica, ma tutta la cultura che c'è dietro, che è legata a questi ritmi, quindi le situazioni rituali, che poi ho approfondito andando a studiare poi a Cuba, in Brasile, nel corso della mia carriera, che oramai è, insomma, diciamo, circa 30 anni di carriera sia nell'ambito della musica che nell'ambito dell'insegnamento, perché dal 2000 faccio l'insegnante di percussioni africane, cubane e brasiliane, sono esperto in gruppi e quindi ho affiancato alla mia attività da musicista anche quella di formatore, di didatta, ed è quella che tra l'altro curo, diciamo, maggiormente. Formando i miei allievi e anche coinvolgendoli a fare dei gruppi, delle bande di strada, per permettergli di trasformare quello che suonano già in degli spettacoli godibili.
Senti, infatti tu a tal riguardo hai pubblicato un testo, Ripercussioni, un metodo organico per la comprensione del ritmo. Di che parla questo libro?
Oh, questo libro l'ho pubblicato in effetti da poco. Ed è il mio manuale didattico, è un po' una sintesi di 30 anni di carriera. Fondamentalmente è manuale per comprendere il ritmo, non tanto dei tamburi specifici, quanto comprendere organicamente il ritmo, ovvero l'idea di base è intendere la percussione all'inizio non tanto come lo strumento, ma come una ripercussione del gesto, del movimento su un tamburo. Quindi la mia attenzione si è concentrata sul valore del gesto, del movimento, perché se un movimento è chiaro, beh, sarà facile anche poi trasformarlo in un ritmo. Quindi quando i miei allievi non comprendevano magari delle difficoltà tecniche, io toglievo lo strumento e mi concentravo sul corpo e così facendo ho potuto lavorare sulle loro resistenze e scioglierle.
Chiaro, e invece insomma, ci hai parlato brevemente della tua esperienza a Cuba e quindi legata anche a degli studi rispetto alla santeria. Innanzitutto, se ti va di spiegarci che cos'è la santeria e che tipo di esperienza, che tipo di studi hai condotto a Cuba.
Dunque, la santeria è una religione dell'etnia Yoruba, che è una cultura africana di origine, diciamo, nigeriana, che si è sviluppata a Cuba, unendo, diciamo, i vari schiavi provenienti poi da diverse etnie, e che ha dato origine a un sincretismo religioso con i santi cattolici. Immaginatevi questi schiavi che non potevano usare i loro tamburi perché era un po' un riaffermare la loro identità, mentre invece i colonialisti, gli schiavisti li volevano che non, come dire, che non si compattassero, li volevano un po' dispersi, diciamo, che non ritrovassero una loro identità che potesse poi minacciare i giochi di potere degli schiavisti. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno associato alle immagini dei santi cattolici dei significati tipicamente africani. Hanno riconosciuto dietro il santino di ogni prete che gli davano magari per fargli indottrinarli sul cattolicesimo, hanno visto in realtà un'ennesima personificazione, un'ennesima icona dei loro antenati, che sono gli Orisha, che sono delle divinità, possiamo chiamarli anche, che hanno fondamentalmente potere su diversi aspetti della natura. Immaginate, che ne so, il santino di San Lazzaro per loro è Babaluaye, il dio delle malattie, che ha potere sulle malattie, che può vendicarsi mandando pestilenze. Quindi ecco, in realtà non è un'adesione proprio formale, cioè non è un'adesione al cattolicesimo come la possiamo intendere noi, ma è un'accoglienza e una ripercussione, ecco, molto più grande. Io sono stato a Cuba per studiare i ritmi, sono partito come percussionista perché Cuba è un'isola dove la musica e le percussioni la fanno da padrona, e così facendo mi sono ritrovato a partecipare a dei rituali religiosi, per cui c'erano questi tamburi sacri che studiavo, che sono i batà, che venivano suonati per invocare questi Orisha, queste divinità. Fondamentalmente la maniera di invocazione è fondamentalmente quella di utilizzare la musica, la danza e il canto per stimolare la trance dei ballerini centrali, rituali, i quali venivano impossessati da questa divinità. Quindi smettevano di parlare spagnolo, cubano e iniziavano a parlare in lucumì, una specie di dialetto africano. E così facendo svolgevano la funzione di fare un po' da tramite tra il mondo dei vivi e gli antenati. Ecco, tutta questa dimensione enorme, io mi sono ritrovato immerso, così da musicista, quindi ero del tutto impreparato a livello concettuale, non avevo delle conoscenze, molto ferree, sia antropologiche che culturali, eppure mi sono ritrovato immerso con loro a battere le mani, a danzare, a cantare, anche se non sapevo cosa stavo cantando. E allora è nata poi da parte mia una riflessione: ma posso io partecipare del rito e riuscire a descriverlo anche senza questo bagaglio culturale? Perché in effetti il rito ogni volta, il rito della santeria, ma come tutte le realtà popolari, alla fine vive di un popolo che è vivo, che è presente, che si interagisce, si rinnovano continuamente e si rinnovano proprio sulla base della partecipazione. Se molti giovani entrano all'interno di un rito, prima o poi i caratteri stessi dell'orisha, della divinità che si intende chiamare, si modificheranno in base ai significati che questi giovani hanno, che traggono dalla loro educazione, dalla loro appartenenza a una forma di vita, a una società. Quindi, mentre studiavo i Batà, allo stesso tempo ho incominciato a scrivere, e ero anche motivato dal fatto che avevo preso un dottorato in filosofia, e quindi ho deciso di svolgere un lavoro di dottorato, di ricerca, proprio sulla mia partecipazione ai rituali della santeria. Quello che ne è uscito quindi è un discorso non tanto antropologico quanto filosofico, che potrei riassumere così, che il senso alle cose nasce dal nostro parteciparvi, non prima. È l'unione tra le persone che crea il senso alle persone stesse. È difficile da riassumere in breve, in poche parole, ma fondamentalmente è come se non ci fossimo tanto io e te che ci uniamo, ma è il mezzo che ci unisce, che ci rende io e te. Questo è difficile, un po' una provocazione, è più facile capirlo se noi pensiamo appunto che un un'entità religiosa che viene invocata ha dei caratteri, ma la modalità con cui questa si esprime può portare piano piano a farne altri. Se noi invochiamo il Dio, la divinità del mare, magari lo facciamo incorporandola, quindi cercando di muoverci in maniera sinuosa, ondeggiante, di suonare, di cantare, mimando un po' l'espressione del mare, ma non siamo fatti d'acqua totalmente, insomma, siamo corpi esseri viventi, abbiamo delle articolazioni, delle ossa che ci portano a modificare la nostra immagine di partenza, perché poi incorporandola diventa umana. Quindi il mare incorporato assume, immaginiamo un movimento dolce, assume magari un'altra valenza che può essere cullare. Non ci pensavamo, ma è entrata dentro e la divinità del mare è diventata la madre universale. Quindi si uniscono i concetti e il senso si estende. Questo nel rito è molto chiaro, ma accade in tutto. È il nostro sguardo, la nostra partecipazione, la nostra interazione a dare un senso alle cose.
È molto interessante. Poi tu su questo, diciamo, di questo dottorato stai per pubblicare, il testo, la tesi di dottorato, no? Se ti va, noi purtroppo non possiamo, mostrare la copertina perché al momento non è ancora reperibile in giro, però tu invece ce l'hai
Sì, ho
di
una
stampa, di
bozza.
prova, mostracela.
Eccola qui, una prova di stampa. Si chiama Il rito sottratto, una riflessione nuda sulla partecipazione a un rito di possessione. C'è questa bella foto di Antonio Baiano che ha curato un po' le illustrazioni di questo libro e uscirà fra un mese, quindi più o meno a metà maggio.
Da maggio. Senti,
E
ma
quindi
sei stato. Scusami, parlane tu, parla.
sì, volevo soltanto dirvi, ecco, che questa descrizione che ho fatto del rito sottratto è un po' la mia teoria e su questa idea io poi ho svolto i miei corsi di percussioni, quindi cercando di aiutare i miei allievi ad incorporare i ritmi prima ancora di capirli. E quindi questa è la mia pratica, perché mi sono detto, è bello parlare di filosofia, è bello parlare di concetti, ma li possiamo capire veramente, possiamo dire di capirli solo se li mettiamo in pratica. E allora mi è venuto in mente di fare un manuale didattico fatto di esercizi concreti, pratici, dove non si parla, diciamo, di tutto quanto il background che me l'ha fatto nascere, ma di esercizi veri e propri. Incorporare una musica significa non semplicemente capirla. Immaginiamo, non so, se io non riesco a mimarla, a muovere per ogni sillaba che dico, un'articolazione, rimane una concezione forse un po' astratta. Quindi ecco, se io un canto lo riesco a esprimere solo col movimento, se un movimento lo riesco poi a tradurre in uno strumento, allora io ho rafforzato il centro. Ecco, quindi questi due libri per me chiudono un po' il cerchio attorno alle mie passioni, la musica e la filosofia. E ho, come dire, mi sto un po' godendo, ecco, la soddisfazione di avere una teoria e una pratica.
Senti, parlavi anche però di esperienze in altri contesti, sempre in America.
Cuba è stata la prima esperienza, è quella che mi ha formato, ero ancora insicuro come studente di percussioni e lì insomma mi sono fortificato. Dopo tutte queste riflessioni ho proseguito, chiaramente mi sono interessato un po' più al valore del corpo e quindi sono andato poi anche a fare altre esperienze, soprattutto in Brasile, dove ho fatto alcuni viaggi e lì mi ha appassionato molto, mi ha incuriosito vedere come fanno musica in Brasile, dove il movimento corporeo non è affidato a dei danzatori semplicemente, ma almeno nelle bande di strada, nei tamburi, di tamburi itineranti che troviamo un po' in tutto il paese, sono gli stessi percussionisti a muoversi, a danzare mentre suonano. Quindi il ritmo in quel caso è veramente una ripercussione di un gesto. Sì, colpiscono il tamburo, ma nel frattempo muovono anche le pause. Quindi un semplice ritmo, un pa-pa-pa. diventa non semplicemente il colpo che do sulla mano, ma diventa anche una danza. Ok? Questi movimenti per aria non sono semplicemente, non hanno solo un valore estetico, ma ci fanno capire dove sta a volte il battere, il tempo, il controtempo. Ecco, il Brasile in questo mi ha aiutato un po' a raffinare, a capire meglio fondamentalmente i miei principi didattici. Così ho incominciato a elaborare un linguaggio accessibile a tutti che gli permettesse ai miei allievi di fare spettacoli coinvolgenti, anche importanti, perché comunque ho fatto delle bande che girano l'Italia, e fatte di dilettanti, di persone che non conoscono la musica. Almeno la teoria, il solfeggio, non sanno leggere una partitura, eppure riescono a suonare bene perché hanno una concezione non tanto teorica quanto organica della musica.
E, senti, ma diciamo come ultima domanda per concludere, pensi che questa sia una caratteristica principale delle percussioni? Cioè è una caratteristica legata a quella tipologia, a quella famiglia di strumenti e quindi alle percussioni o si può estendere anche agli altri strumenti? Ed eventualmente se questo ad esempio non è legato anche eventualmente no, ad una maggiore, passami il termine, antichità di questa tipologia di strumenti, nel senso che poi chiaramente no, le percussioni sono un po' una delle prime cose che l'uomo con cui l'uomo si è arrangiato per fare musica.
È tutto giusto, nel senso è vero, sì, le percussioni sono anticamente, quindi hanno un primato ancestrale, perché se li ritroviamo in tutte le culture, sono i primi strumenti. Però è anche vero che questo discorso che abbiamo fatto si può applicare a tutti gli strumenti. Chiaramente i tamburi non hanno note definite, quindi non sono stonati, non sono neanche intonati, sono fuori dal pentagramma, quindi non ho necessità di conoscere l'armonia per riuscire subito a suonare bene. Però è anche vero che anche un pianoforte, un violino, una chitarra, io sì, posso conoscere le posizioni delle note, però se non le incorporo, ovvero se non gli do voce, se non gli do un'immagine che è anche una forma, rischiano di essere un po' troppo astratte. Quindi sì, sicuramente le percussioni sono un po' pioniere, diciamo, che tracciano il primo solco, ma questo discorso si può applicare a tutti gli strumenti e non solo, si può applicare anche a strumenti che non suonano come il corpo, ovvero la danza, perché una frase ritmica può diventare tranquillamente e facilmente una coreografia, e l'incorporazione inoltre. Tra i movimenti mettiamo anche le mimiche facciali, mettiamo una serie di espressione non verbale, di emozioni, e quindi sì, la danza, ma anche il teatro. Tutto ciò che è suscettibile di un'espressione può essere messa in accordo con un equilibrio con la musica.
Bene, io ringrazio Giuliano, ricordo, mostraci i tuoi due libri, così li ricordiamo ai nostri. Prego, a te. Sono
Allora,
del titolo Il rito sottratto, che uscirà però a metà marzo.
esatto, uscirà a metà maggio ed è un po' la mia teoria, la mia filosofia che ha fatto nascere poi il mio manuale didattico, fatto appunto di esercizi pratici, concreti, dove insomma metto in pratica, quindi per chi vuole mettere in pratica c'è questo metodo, anche adatto non solamente a studenti ma anche a insegnanti, formatori, perché comunque è di complemento a quello che già conoscono, e invece una riflessione più filosofica per chi invece è appassionato di antropologia e vuole avere un approccio un po' più filosofico, quindi più generico su quelli che sono i movimenti che io reputo fondamentali legati alla manifestazione delle varie realtà culturali legate al rituale.
Perfetto, io ringrazio Giuliano, è stato molto interessante, insomma, ci hai aiutato un po' ad approfondire alcuni aspetti legati appunto alla musica, alla ritmicità, anche alla creatività di ambiti che stiamo piano piano con questa rubrica approfondendo. Ringrazio tutti quanti i nostri spettatori, a cui ricordo, a chi non l'avesse già fatto, di iscriversi al canale, di andare su Telegram, Instagram, tutti i nostri social. Iscrivetevi perché Ottolina è la TV del 99%, non è mia, non è di Giuliano, non è della redazione, ma è prima di tutto la vostra e va avanti grazie al vostro supporto. Quindi iscrivetevi ai nostri canali, seguiteci sui social e seguiteci anche sul canale in inglese dove carichiamo settimanalmente sempre nuovi contenuti. Ciao e alla prossima!
Ciao a tutti!